Focus Economia. Con Deborah Rosciani.
Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Focus Economia, la giornata economico-finanziaria da Radio 24, giornata ricca di notizie anche oggi, notizie che riguardano l'economia italiana, l'economia internazionale, notizie che riguardano i mercati finanziari, che riguardano anche i media. C'è questa notizia che è stata diffusa ieri sera che ha catalizzato l'attenzione generale. Beh, sicuramente, come dire, per chi non arriva alla fine del mese non è particolarmente importante sapere che il Washington Post è passato sotto il controllo praticamente di Jeff Bezos, che è il numero uno di Amazon, questa grande piattaforma online dove si può comprare di tutto. Però è una notizia molto interessante perché ci racconta come sta cambiando anche il panorama dei media e che tipo di futuro ci potrà essere a questo punto. Grazie anche a questa novità lo approfondiremo nel corso della trasmissione. Però parleremo anche di economia italiana, perché oggi è stato diffuso dall'Istat il dato sull'andamento del PIL nel secondo trimestre di quest'anno. Abbiamo ancora una volta un segno meno, -0,2%. Da un anno a questa parte il PIL è arretrato di 2 punti percentuali. A questo punto bisogna ricalcolare il dato definitivo in previsione naturalmente per il 2013. C'è chi ha visto oggi questo dato in chiaroscuro, lo analizzeremo appunto in maniera più approfondita mettendolo insieme anche al dato sull'andamento della produzione industriale, che pure è stato letto in chiaroscuro, quindi non in termini completamente negativi. La borsa oggi è negativa, la mattinata era andata meglio per tutta l'Europa, poi è arrivata Wall Street che, dopo i record degli ultimi giorni, visto che un po' stiamo gufando anche sull'andamento degli indici americani che continuano a consolidare i record appunto storici assoluti, soprattutto su alcuni indici, beh, oggi c'è invece una battuta d'arresto un po' più consistente, ma tutto sommato ci sta questo calo dello 0,8% sul Dow Jones, sullo Standard & Poor's -0,7%, il Nasdaq perde quasi un punto, e appunto questo quadro negativo su Wall Street trascina al ribasso anche l'Europa. Questo trascinamento c'è stato proprio a partire dalla seconda parte del pomeriggio, dalle 3:30 in avanti, da quando si sono aperte le contrattazioni americane. Milano c'è dello 0,74%, sul FTSE MIB un po' più pesante Francoforte, in calo di quasi 1,5 punti, per Londra -0,7%, per Parigi -0,7%. L'euro ritorna sopra quota 1,33 rispetto al dollaro, e anche appunto di questo naturalmente parleremo oggi focalizzandoci sulle società che stanno continuando a diramare i risultati del trimestre e del semestre. Oggi è toccata ad Unicredit, che ha colto in maniera positiva, appunto ha sorpreso in maniera positiva le attese di mercato, il titolo adesso guadagna il 2,40%, e anche Campari evidentemente ha presentato dei conti soddisfacenti, perché il titolo in questo momento è il migliore di Piazza Affari e guadagna il 3,45%, per cui abbiamo davvero tanti temi anche questa sera da affrontare, peraltro legandoci anche all'operazione di Amazon sul Washington Post. Faremo un punto, come dire, anche internazionale su tutte le grandi operazioni di integrazioni, cosiddetti merger and acquisition, fusioni ed acquisizioni. Cosa sta succedendo nel mondo? C'è uno studio che è piuttosto interessante, che è stato diffuso, appunto è stato elaborato da una società che si chiama Bernoni Grant Thornton, in realtà è uno studio appunto di proprio fiscalisti, commercialisti, che anche legali chiaramente, che seguono queste operazioni, e insomma queste operazioni di fusioni ed acquisizioni stanno crescendo in tutto il mondo. A livello globale abbiamo una crescita recente di circa il 18%. È interessante capire dove si stanno verificando queste grandi operazioni, chi compra che cosa appunto e quali aziende si integrano tra di loro. Per i vostri commenti sui temi del giorno, che come sempre sono tanti nonostante sia il 5 agosto, qua appunto ancora le notizie non ci mancano, siamo appunto a darvi come sempre la disponibilità del numero degli sms 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi. Adesso le notizie in breve. Certo, io se non mi faccio mancare la papera della giornata non sono contenta. Oggi infatti è il 6 agosto e non è il 5. Allora, prima che cominciate appunto a scrivermi facendomelo notare, me ne sono già accorta, per cui eccoci qua. Allora, quali sono le notizie del giorno dal punto di vista dei prezzi e delle materie prime, che è sempre il tema con il quale partiamo per le nostre notizie in breve? L'oro, dopo essere tornato ieri, appunto, dopo essere tornato negli ultimi giorni e ieri sopra i $1,300 l'oncia, oggi è tornato a scendere. Stamattina sui mercati asiatici perdeva circa un punto percentuale, ritornando a $1,289 l'oncia. Per quello che riguarda il petrolio, ha riaperto oggi a New York in rialzo, $106,66 al barile. Dati dagli Stati Uniti. Il deficit commerciale americano in giugno si è attestato a $34,2 miliardi dai $44,1 di maggio. Il dato è comunque, anche se in calo, appunto migliore delle attese. Per gli analisti si tratta del deficit minore dalle 2009. Le importazioni sono scese di 2,5 punti a $225,4 miliardi. Le esportazioni sono aumentate del 2,2% a $191 miliardi. Come vi dicevo, lo ricordiamo, poi approfondiremo questo tema, il Washington Post, appunto il giornale americano che è passata la storia per il famoso scandalo Watergate, passa di mano. La società la società a cui fa capo il quotidiano storico è stata acquistata per $250 milioni da Jeff Bezos, che è il fondatore di Amazon. L'acquirente è un'entità che appartiene a Bezos come individuo e non è Amazon ad avere appunto acquisito questo giornale. I grandi magazzini americani di lusso Neiman Marcus si avviano al collocamento in borsa. La decisione di procedere con l'IPO è arrivata dopo che trattative con fondi sovrani internazionali, fra i quali la Qatar Investment Authority, per una possibile cessione del gruppo non avevano avuto esito. Neiman Marcus ha ingaggiato così le banche per procedere verso la quotazione, JP Morgan e Bank of America, Merrill Lynch innanzitutto, con un ruolo anche per Wells Fargo e Barclays. La società era già stata quotata in passato in borsa, ne era uscita 8 anni fa in occasione dall'acquisizione da quasi $5 miliardi portata a termine dai fondi di private equity TPG e Warburg Pincus. Nell'ultimo trimestre gli utili del gruppo sono saliti del 13% a quasi $71 milioni, il fatturato è lievitato di quasi 4 punti percentuali. Dati che arrivano dalla Germania. Gli ordini industriali in questo paese hanno segnato a giugno un balzo del 3,8%. È il maggior incremento da 8 mesi a questa parte, e questo dato si raffronta con il calo di 0,5 punto percentuale di maggio. Gli economisti avevano previsto un rialzo dell'1%, quindi, come potete capire, è un dato di gran lunga migliore delle attese. E peraltro la Germania proprio questi giorni è stata, come dire, protagonista di una, ha ricevuto una visita da parte di una missione del Fondo Monetario Internazionale, che ha riconosciuto che se l'economia della Germania stenta a decollare, nel 2013 il PIL è previsto in rialzo di appena lo 0,3%, è colpa dell'Eurozona. Nel corso della conference call a commento del rapporto a conclusione della missione di monitoraggio a Berlino, Subir Lal, che è il capo della missione del Fondo Monetario in Germania, ha spiegato che nonostante bilanci societari solidi e condizioni finanziarie e domestiche di sostegno, il forte rallentamento dell'anno in corso ed inizio 2013 è legato soprattutto, tra virgolette, allo straripamento negativo della recessione nell'area euro. Quindi, insomma, ci mancava anche il Fondo Monetario che spalleggiasse in questa maniera la Germania, e quindi continuerà appunto in tutta la sua rigidità, che come sapete è il grande tema, il grande cavallo di battaglia anche di Sebastiano Barisoni quando appunto conduce la sua Focus Economia. Allora, andiamo invece a dati di società italiane. Oggi ha comunicato i risultati del secondo trimestre di quest'anno Unicredit, una delle più grandi banche italiane, la seconda dopo Intesa San Paolo. La società di Piazza Cordusio ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, €361 milioni contro i €169 milioni appunto di un anno fa. Il dato è sopra le attese degli analisti, che infatti appunto hanno premiato il titolo in borsa. Unicredit ha fatto sapere appunto nell'incontro con gli analisti finanziari, e in queste ore dovrebbe essere in corso appunto una conferenza stampa da parte del numero uno Ghizzoni. Il gruppo ha visto il deterioramento del credito in Italia rallentare, questa sembra Una buona notizia per il terzo trimestre consecutivo. I flussi netti deteriorati appunto a crediti, pari a 1,5 miliardi nel secondo trimestre, sono scesi del 23,7% rispetto al primo trimestre di quest'anno. Banca Unicredit ha fatto sapere anche che ha iniziato a luglio di quest'anno a rimborsare anticipatamente una parte dei fondi LTRO. Lo ricorderete, sono i fondi che la Banca Centrale Europea aveva erogato a beneficio del sistema bancario europeo a tassi bassissimi in queste grandi operazioni appunto dello scorso anno. I rimborsi dall'inizio dell'anno ammontano a 2 miliardi di euro. La banca aveva aderito appunto all'operazione di rifinanziamento a lungo termine contraendo un prestito complessivo di ben 26 miliardi di euro con scadenza 2015. Notizie che arrivano da Torino riguardano l'inchiesta Fondiaria SAI. Si è conclusa dopo oltre 3 ore l'udienza del Tribunale del Riesame appunto a Torino per valutare le posizioni di alcuni degli indagati dell'inchiesta Fondiaria SAI in custodia cautelare dallo scorso 17 luglio. Al vaglio dei magistrati le posizioni di Salvatore Ligressi, che ora è agli arresti domiciliari, della figlia Ionella, detenuta a Torino, dell'ex amministratore delegato Emanuele Erbetta, in carcere a Novara, e di Antonio Talarico ai domiciliari. Non hanno fatto ricorso a riesame Giulia Ligresti, che è in carcere a Vercelli, e l'ex amministratore delegato Fausto Marchionne. L'avvocato di Salvatore Ligresti ha chiesto al Tribunale del Riesame lo spostamento a Milano da Torino dell'inchiesta per aggiotaggio su Fonsai per, dicono i legali, appunto competenza territoriale. La richiesta si basa sul fatto che nel capoluogo lombardo ha sede la borsa e quindi è il luogo appunto per ovvie ragioni del presunto reato. Infine, sempre una notizia che riguarda questo procedimento: è stata rinviata al 22 ottobre l'udienza al Tribunale Civile di Milano sulla richiesta di sequestro cautelativo di 245 milioni di euro nei confronti di tutta la famiglia Ligresti e degli ex manager della società. La decisione su questo punto è attesa per i primi giorni di novembre. Altre notizie dall'Italia: su IVA e IMU non si possono fare promesse di nessun tipo senza prima essere assolutamente sicuri di poterle onorare. Nel menu delle misure del governo ci sono IVA, IMU, riduzione del cuneo fiscale, possibili incentivi per gli investimenti. È un menu estremamente ampio, bisogna trovare il giusto bilanciamento, certamente non ci sono i soldi per fare tutto. Lo ha detto il ministro del Lavoro Enrico Giovannini, che ha anche detto che il governo conta di fare un intervento a settembre sul tema degli esodati. L'annuncio del ministro è stato fatto su una radio concorrente, su Radio Rai, Radio Anch'io. Secondo il ministro, appunto, le stime parlano di 20-30 mila posizioni, numeri più bassi rispetto a quelli forniti invece dalle organizzazioni sindacali. Direi che per le notizie in breve di oggi ci siamo. Andiamo al nostro primo approfondimento di oggi. Volevamo commentare i dati sull'andamento dell'economia italiana, quelli che emergono dalle statistiche rilasciate oggi dall'Istat e riguardano l'andamento del prodotto interno lordo italiano. Ci riferiamo a come sono andate le cose nel secondo trimestre di quest'anno: meno 0,2% per il PIL. Questa decrescita porta ad una decrescita complessiva da un anno a questa parte del 2%. Si tratta dell'ottavo trimestre consecutivo in cui si registra un calo del PIL. Allora, chiaramente la cifra è preoccupante, in calo ci sarebbero tutti i settori, anche l'agricoltura, eppure da molte parti appunto si continuano ancora a registrare posizioni invece positive su quelle che saranno le prospettive appunto del futuro. Vi leggo anche questa dichiarazione del Presidente del Consiglio Enrico Letta nell'introduzione del dossier sui primi 100 giorni di vita del suo esecutivo. I segnali ci sono, ha detto Enrico Letta, indicano che siamo ad un passo dal possibile, a un passo cioè dall'inversione di rotta e dall'uscita dalla crisi più drammatica e buia che le attuali generazioni abbiano mai vissuto. Chissà da che cosa arriva tutto questo ottimismo, magari lo sa Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, che saluto. Paolazzi, buonasera.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di
allora,
24.
A cui so che è molto affezionato. Meno 0,2% nel secondo trimestre di quest'anno, meno 2% su base anno. Queste cifre impongono di ricalcolare anche, come dire, il quadro previsionale di fine anno. Saremo ancora a meno 1,7%, Paolazzi, o ci saranno delle sorprese in negativo o in positivo? Intanto
noi abbiamo cifrato un meno 1,9, peggio del meno 1,7,
quindi già per Confindustria è peggiore.
Detto questo, meno 0,2 è migliore di quello che noi abbiamo ci aspettavamo, eravamo in linea con consenso a meno 0,4, che significa un leggero ritocco in positivo se gli altri dati vanno come ci aspettiamo, quindi ancora un calo ma piccolo nel terzo trimestre, invece un piccolo segno positivo nel quarto. Allora, due cose innanzitutto vorrei precisare. Il primo è che questi dati sono soggetti a essere piuttosto volatili, quindi può darsi, diciamo, che il calo contenuto del secondo trimestre trovi, diciamo, riscontri un dato peggiore del terzo, però quello che è molto importante è che il profilo nel corso del secondo trimestre della produzione industriale, che è il principale indicatore del ciclo economico, è molto buono, perché c'è stata una caduta a maggio e giugno, hanno registrato dei piccoli aumenti, e questo vuol dire che la svolta è appunto, come dice il ministro Giovannini, non solo possibile, ma a questo punto molto probabile.
Molto probabile. Lo dico, il dato della produzione industriale, solo un secondo, Paolazzi, è a giugno salita dello 0,3% su maggio. Questo anche per dare un'indicazione ai nostri ascoltatori di come in una fase come questa ci accontentiamo anche, appunto, di crescite assolutamente minime, ma almeno c'è il segno più, no? Davanti, appunto, al dato.
Esattamente, da qualche parte bisogna cominciare per svoltare. E quello che va sottolineato che questo rialzo dell'attività sarà, diciamo, lento, graduale, non tanto perché non ci possono essere condizioni di rimbalzo più forti, quanto perché in realtà veniamo da una crisi che ha distrutto capacità produttiva nel nostro paese, da una crisi che non ha ancora risolto i problemi del credito in Italia, ma in tanti altri paesi dell'area dell'euro. E quindi, diciamo, sarà una ripresa inevitabilmente lenta, però cominciamo a risalire la china, questo è importante e non va sottovalutato questa diciamo svolta.
Allora, tra l'altro, leggendo ancora più nel dettaglio il dato appunto rilasciato oggi dall'Istat, sono in calo tutti i settori di attività economica che contribuiscono appunto alla formazione complessiva del prodotto interno lordo. È andata giù anche l'agricoltura. Questo è stato, come dire, un elemento che ha colto di sorpresa un po' tutti, perché sarebbe il primo calo per questo settore dal terzo trimestre appunto del 2012. È davvero così importante, Paolazzi, questa rilevazione?
Beh, è importante nel senso che appunto non è un settore che di solito si guarda molto, perché pesa poco sul PIL italiano, non perché non sia importante in sé. Ricordiamo però quali sono state le condizioni climatiche di maggio, quanti raccolti sono stati danneggiati o distrutti, e quindi, diciamo, è un dato che ci potevamo tranquillamente aspettare.
Certo.
Non è questo quello che traina però tutta l'economia, sono piuttosto le costruzioni, i servizi, l'industria manifatturiera.
Ecco, secondo lei allora, visto che immaginiamo già, ne sono convinti anche il ministro Saccomanni, che lo dice per la verità da tempo e con voce molto più alta appunto rispetto a molti altri rappresentanti del governo, da dove vedremo appunto questi segnali di miglioramento marginale appunto sul PIL nei prossimi mesi? Appunto, Confindustria, quali comparti vede particolarmente, per modo di dire, chiaramente sempre relazionando questo giudizio alla fase attuale, quei comparti particolarmente vivaci, Paolazzi?
Beh, tutti quelli che hanno sofferto di più, ovviamente, quindi, diciamo, i settori dei beni durevoli per quanto riguarda la domanda interna, e quindi pensiamo a settori che producono macchinari e settori che producono beni di consumo durevoli, come le automobili e gli elettrodomestici. Questo dal lato della domanda interna. In realtà, diciamo, quelli che hanno già cominciato ad andare bene o continuano ad andare bene sono le imprese e le produzioni legate soprattutto alla domanda estera, e quindi, diciamo, tutti i produttori che in un modo o nell'altro hanno diversificato puntando su mercati non soltanto fuori dall'Italia, ma anche fuori dall'Europa, dall'Unione Europea in generale.
Paolazzi, voi di Confindustria avete rilasciato nei giorni scorsi, ed è stato uno studio che è stato analizzato in lungo e largo dai giornali nel fine settimana, appunto questo rapporto sulla spending review delle famiglie italiane. Appunto, in questo approfondimento avete analizzato i sacrifici che le famiglie italiane stanno appunto sopportando da molti mesi a questa parte, al punto che hanno ridotto anche l'acquisto di pane, hanno ridotto anche il ricorso a visite mediche. È una situazione appunto molto deprimente se si analizza questo rapporto. La spesa della famiglia italiana in media in un anno è scesa a 26.100 euro, 3.660 euro in meno rispetto al 2007. Che messaggio diamo alle famiglie? Diamo un messaggio di speranza anche alla luce dei dati che stiamo commentando oggi dopo questa analisi?
Assolutamente sì, è chiaro che la prosperità non è dietro l'angolo, dobbiamo guadagnarcela, sudarcela, però grossa parte dei sacrifici li abbiamo alle nostre spalle, sia in termini di aggiustamento alla domanda interna, quindi la spesa delle famiglie al reddito disponibile, sia in termini di risanamento dei conti pubblici. Dobbiamo però ancora rimboccarci le maniche e lavorare a favore di questa ripresa in termini di capacità di progettare il futuro, di fare investimenti sia diciamo dal punto di vista di quello che è il capitale fisico, quindi infrastrutture, impianti, macchinari, sia soprattutto quello che è il capitale umano, le persone.
Ecco, un'ultima indicazione, Paolazzi, poi la lasciamo. Se appunto dovesse Confindustria indicare la prima priorità, la priorità più importante, il primo intervento di cui ci sarebbe bisogno appunto per uno scatto d'orgoglio dell'economia appunto in termini generali, avete bisogno appunto delle banche, come ci ha detto prima, che facciano ancora un po' di più rispetto a quello che hanno fatto negli ultimi tempi, anche se ieri un importante esponente appunto di una importante banca, l'amministratore delegato di una grande banca d'affari italiana, Giovanni Tamburi, ci ha detto che in realtà le banche del credito lo erogano a chi presenta dei progetti industriali seri e convincenti. Le volevo chiedere anche un commento su questo. Appunto, secondo lei l'industria italiana non ha progetti interessanti, è per questo che la banca non aiuta?
Guardi, purtroppo dissento da quello che dice un amministratore delegato importante come Tamburi. La stessa Banca d'Italia nelle considerazioni finali del governatore ha sottolineato come anche imprese con conti finanziari buoni e con progetti sono visti negare il credito. Siamo in una situazione di difficoltà dove la selezione non è diciamo fatta guardando alle prospettive di ciascuna singola impresa, ma facendo di ogni erba e fascio relativamente ai settori o comparti produttivi, perché si ritiene che quelli non avranno futuro nel nostro paese, o si ritiene in generale siano stati molto colpiti dalla crisi. E quindi penso diciamo che le banche si devono attrezzare meglio da questo punto di vista.
Molto bene, Paolazzi, grazie per essere stato con noi. Se ci andrà
grazie
a breve,
a
buone vacanze e buon lavoro.
Buona vacanza.
Sicuramente
a tutti.
Ci risentiremo nei prossimi mesi. Ci fermiamo adesso, sono le 17.30, prima pausa pubblicitaria. Milano si avvia a chiudere la sua seduta sul FTSE MIB con un ribasso dello 0,6%. Diciamo che qualche piazza europea va un po' peggio, come per esempio la Germania, che perde oltre un punto, ma le cose vanno meglio su altri listini. Un quadro contrastato anche oggi. A tra poco per il commento della giornata di borsa. Eccoci ritrovati ancora in diretta con Focus Economia. È tempo di raccontarvi quello che è successo oggi a Piazza Affari. Piazza Affari e non solo, naturalmente vedo sul finale anche un piccolo miglioramento, meno 0,4% per il FTSE MIB. Poco fa la perdita era un po' più consistente, meno 1,26% a Francoforte, meno 0,46% a Parigi, Londra meno 0,56%, e permane negativo il quadro americano, dove da giorni anche il Sole 24 Ore appunto ipotizza, ma non è che lo fa solo il Sole 24 Ore, raccoglie chiaramente anche i commenti di esperti, analisti, gestori, osservatori dei mercati, insomma a rischio bolla, visto che siamo sui record assoluti per il mercato americano. Non è così per Piazza Affari, non è sui record assoluti, ma luglio è stato tutt'altro che brutto. Appunto, ciao Condina, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, cominciamo un po' a fare la pagella delle trimestrali che sono uscite oggi. Sono state molto apprezzate quella di Campari e quella di Unicredit, settori molto diversi, ma entrambi hanno battuto, come si dice in gergo, le attese degli analisti, CEO.
Sì, diciamo che il ragionamento sulle attese degli analisti vale soprattutto per Unicredit, che infatti navigava attorno alla parità insomma nella prima metà della seduta, e poi dopo i conti accelerato immediatamente al rialzo e alla fine ha chiuso con un guadagno del 2,1% nel secondo trimestre. I profitti si sono attestati a 361 milioni, gli analisti si aspettavano invece un utile di 349 milioni, poi tutta una serie di voci che comunque hanno sorpreso in positivo il mercato, ci sono appunto in questa trimestrale della banca di Piazza Cordusio. Per quanto riguarda invece diciamo i conti di Campari, utile netto nel primo semestre di 57 milioni, un calo del 26%, quindi non poco rispetto al primo semestre dell'anno scorso, quindi insomma la crisi si fa sentire, ma è una crisi che secondo il management di Campari non si farà sentire nel secondo semestre, visto che secondo appunto il numero uno di Campari l'andamento del business evidenzierà ulteriori graduali miglioramenti appunto nel secondo semestre dell'anno, e quindi questa è una prospettiva che ha spinto gli acquisti sul titolo, che ha chiuso in rialzo del 4,1%.
Per Banca Monte dei Paschi invece questa spinta a che cosa la dobbiamo? Più 1,74%.
Ma oggi c'è anche un movimento molto importante dello spread a livello di Piazza Affari, uno spread che si era attestato a 260 punti base, poi nel pomeriggio è ulteriormente calato a 255 punti base, e proprio questo appunto andamento del differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi ad aver favorito diversi titoli finanziari in Italia, diversamente dall'Europa, anche generali, ha chiuso in rialzo dello 0,6%.
Tra l'altro, a proposito di spread, oggi sempre appunto nella presentazione dei risultati di bilancio Federico Ghizzoni ha fatto sapere che ha in portafoglio Unicredit oltre 48 miliardi di euro di titoli di Stato italiani, non mi ricordo in che termini appunto percentuali, comunque gran parte del portafoglio titoli appunto governativi è rappresentato dai titoli italiani, il 22% del portafoglio è rappresentato da Bund tedeschi, e poi ci sono anche i titoli di Stato polacchi, leggevo, quindi insomma questo per raccontare qualche curiosità ai nostri ascoltatori. Stamattina si era svegliata di nuovo di ottimo umore anche Mediaset, che poi sul finale rallenta un po' il passo ma continua a correre, abbiamo superato il 120% di rialzo da inizio anno.
Sì, siamo quasi al 130%.
Incredibile.
Da inizio anno ed è il miglior titolo di tutto il listino di Piazza Affari, ovviamente grazie a questo rialzo. Pensate che dai minimi del 16 novembre il rialzo addirittura è del 205%, quindi il titolo è più che raddoppiato.
Chi se la fosse comprata in quel giorno là, insomma, si è comprato una casa contemporaneamente, abbastanza, con un bel portafoglietto, infatti.
Anche di più, dipende da quanto è investito.
Esatto, infatti, ovvio.
Insomma, ovviamente in questo caso non è facile trovare i motivi di questo rally, insomma si fanno tante ipotesi, come ormai da diversi mesi. Certamente una situazione in perenne evoluzione come quella appunto di Mediaset e soprattutto di chi ne detiene il controllo e stuzzica gli appetiti di alcuni operatori che scommettono su possibili evoluzioni appunto dello scenario. In più comunque ricordiamo che nelle ultime settimane dal management di Mediaset sono arrivate più indicazioni su una ripresa del mercato pubblicitario.
Oggi bene anche Tots, più 1,10%, se non mi ricordo male. Domani la società di Diego Della Valle appunto presenta i suoi conti. Ecco, poi per quello che riguarda i competitor di Piazza Affari, credo a fine agosto toccherà a Salvatore Ferragamo. Il peggior titolo della giornata, Pirelli, meno 5,14% per la società della Bicocca, come la chiamano appunto gli operatori, invece i conti sono stati deludenti.
Sì, diciamo che conti in calo, utile netto meno 31%, 150 milioni, in questo caso a onor del vero erano abbastanza in linea con quello che era il consensus degli analisti. Più che altro in questo caso, sottolineano insomma gli operatori di Piazza Affari, c'è stato un po' un effetto realizzi dopo gli acquisti delle ultime settimane. Capita a volte che in attesa dei conti si preferisca acquistare il titolo e poi proprio nel giorno in cui i conti escono questo titolo viene appunto servito sul mercato. Nelle ultime settimane, per esempio, dal 12 luglio Pirelli ha recuperato oltre il 16%, mentre il FTSE MIB aveva recuperato meno della metà.
Complessivamente male le utilities per Telecom, oggi un altro calo di quasi 2 punti percentuali. Saipem, le novità giudiziarie delle ultime ore, per la verità non so se sono state queste appunto ad aver determinato questo calo dell'1,65%. Atlantia quasi meno 3, il settore delle utilities complessivamente male in tutta Europa, forse c'è?
Sì, oggi sì, soprattutto le aziende energetiche scorrendo il listino di Francoforte si vedevano le due big tedesche, poi europee delle utility, cioè RWE e E.ON, che perdevano quasi il 5%, quindi un andamento europeo molto pesante per le aziende di questo settore. Ne hanno risentito anche Enel e A2A, che hanno perso circa l'1,5%, anche Atlantia comunque, sebbene faccia un mestiere completamente diverso, cioè gestisca autostrade, è assimilabile a un utility, oggi ha ceduto, come ricordava, il 2,8%.
Stavo guardando anche tra i titoli minori quotati Munich Re, un grande gruppo di assicurazione appunto europeo, diffusi i suoi dati questa mattina. A Piazza Affari il gruppo ha perso circa il 6%, altre storie da raccontare? CEOPA, ci lasciamo?
Ma no, non ce ne sono particolari, c'è stato un RCS brillante in apertura sull'ipotesi, insomma, sempre più consistente di una cessione dell'immobile di via San Marco, ma poi
tutto così un po' volatilizzato. Grazie a CEO Condin per essere stato con noi, buona serata, ci risentiamo sicuramente nei prossimi appuntamenti con il racconto della giornata di borsa. Per gli ascoltatori che ce lo chiedono, la galassia Fiat, il titolo migliore è stato Exor, la holding di riferimento, in rialzo di un punto. Le altre società: Fiat Industrial meno 0,27%, Fiat SPA meno 0,33%. E adesso è tempo di ricambiare di nuovo argomento. Allora, nel 2012, quindi lo scorso anno, le operazioni di fusione ed acquisizioni societarie sono aumentate del 18%. L'85% delle imprese pensa di effettuare un'operazione di questo tipo sul mercato domestico nei prossimi 3 anni, il 34% ipotizza un'operazione all'estero. In Italia quest'ultimo dato sale al 39%, in Spagna addirittura al 61%, e questo è significativo perché, insomma, fino all'altro ieri questi paesi, l'Italia ogni tanto ci entra nel gruppo dei PIGS, ogni tanto esce, ma insomma sono paesi in difficoltà. Ma se le aziende pensano di aggregarsi, evidentemente qualche speranza di risalita c'è, lo dicevamo prima anche con Luca Paolazzi. Da dove vengono tutti questi dati? Ce lo spiega il dottor Stefano Salvadeo, partner di Grant Thornton, Bernoni Grant Thornton. Buongiorno, buon pomeriggio, dottor Salvadeo.
Buon pomeriggio.
Eccoci qua, sa com'è, sto andando in ferie, ogni tanto perdo qualche colpo anche io. Allora, più 18% di operazioni di merger and acquisition, le chiamiamo così in inglese, ma si tratta in realtà di fusioni ed acquisizioni appunto tra aziende. Come siete arrivati a determinare appunto questa crescita percentuale? Che tipo di monitoraggio avete condotto? E ci racconti soprattutto gli aspetti positivi di questa rilevazione, perché come sa abbiamo tanto bisogno di buone notizie.
Innanzitutto il monitoraggio è stato svolto da Grant Thornton International a livello mondiale tramite sondaggi diretti sulle imprese interessate. È un sondaggio che viene svolto ogni anno, come lei ha ricordato, e quest'anno ha presentato dei dati estremamente positivi, perché per dirla tutta non ci aspettavamo di leggere con piacere che le imprese italiane stanno guardando alle acquisizioni nel prossimo triennio, ma soprattutto stanno guardando ad acquisizioni nei paesi esteri, quindi stanno cercando di internazionalizzarsi, andando a invertire quel trend da tanti criticato, che è un po' la cannibalizzazione delle imprese italiane da parte dei gruppi stranieri.
Infatti, quali sono le aziende particolarmente interessate appunto ad acquisizioni all'estero? Dove stanno guardando le imprese italiane e quali sono quelle che hanno una forza addirittura finanziaria ed industriale di questo tipo?
Ma innanzitutto dove stanno guardando? Non c'è una specifica parte geografica del mondo, ritengo stiano guardando soprattutto le Americhe e per l'internazionalizzazione i paesi come l'India, la Cina, dove si possono trovare della manodopera e delle risorse oggi qualificate ad un minor costo. I settori che stanno guardando maggiormente ritengo che siano la meccanica di precisione e la moda, che comunque in Italia ha un ottimo know-how, un'ottima immagine, ma che internazionalizzandosi può andare a occupare dei mercati che difficilmente possono essere padroneggiati se non si è presenti fisicamente o attraverso delle joint venture.
Certo, ecco dottor Salvadeo, l'intento dell'internazionalizzazione è sicuramente molto nobile, qualche volta però ad ascoltare voi che ci raccontate di tutto questo abbiamo in realtà la sensazione che qualche impresa italiana voglia scappare per andare a delocalizzare delocalizzare le proprie produzioni, ad andare appunto su quelle economie dove per esempio la manodopera è chiaramente a costo molto basso, si tenta in qualche maniera spesso di sfuggire invece al costo del lavoro italiano che è su livelli elevatissimi, per non dire insostenibili. Lei come la vede?
Sicuramente questo, unito anche al peso del fisco che talvolta può essere definito abbastanza oppressivo, è una delle motivazioni che portano. In base alla nostra esperienza, internazionalizzazioni operate solo con queste due motivazioni, quindi la riduzione di costi di manodopera o la riduzione della pressione fiscale senza un disegno industriale sottostante, non hanno successo. Possono avere successo nel breve periodo, ma nel medio-lungo periodo non basta solamente il desiderio di risparmiare dei costi, legittimo, per avere una storia imprenditoriale di successo e un'internazionalizzazione di successo. Quindi è importante che qualsiasi progetto di M&A svolto da imprese nazionali su mercati internazionali sia supportato da un forte progetto industriale che miri a radicare la presenza delle nostre imprese sui mercati esteri.
Anche perché quella è l'unica condizione alla quale appunto poi eventualmente le banche aiutano ad internazionalizzarsi, appunto aiutano le imprese appunto che vogliono internazionalizzarsi, altrimenti, e ce lo diceva ieri, ritocco questo tema, dottor Salvadeo, perché appunto è stata un'intervista quella che abbiamo condotto ieri con Giovanni Tamburi, che ha suscitato piuttosto interesse, in un passaggio in cui ha detto, sa lei, ieri c'è stata l'operazione appunto di Tamburi annunciata su Moncler, e lui ha detto non è vero che le banche italiane non aiutano le imprese, lo fanno qualora appunto i progetti industriali che queste presentano siano convincenti. Prima abbiamo sentito il rappresentante di Confindustria che ci ha detto di non essere totalmente d'accordo, le devo dire che anche alcuni ascoltatori sostengono ugualmente, appunto lei mi sembra un po' dell'idea invece diversa, ma comunque suffraga, come dire, un po' le sue convinzioni anche sulla base dei risultati di questo monitoraggio che avete fatto, è così o no? Le banche aiutano o no?
Allora, le banche sicuramente sono diventate molto più selettive del passato, quindi riuscire a farsi aiutare da una banca oggi per un'impresa è molto più difficile rispetto a qualche anno fa. Diciamo che la presenza nel capitale delle aziende di fondi di private equity o di operatori finanziari può aprire con più facilità l'accesso al mondo creditizio, quindi può essere anche un invito ai fondi di private equity italiani e agli imprenditori nello stesso tempo di, per gli uni, guardare con maggiore attenzione il mondo imprenditoriale italiano e accompagnarlo nell'internazionalizzazione, per gli altri, cioè per gli imprenditori, di non aver paura ad aprire il capitale, ancorché con quote di minoranza, perché questo può portare dei benefici anche nei rapporti col mondo creditizio e col mondo finanziario in generale, nel reperire risorse finanziarie adeguate per sostenere dei progetti di internazionalizzazione.
Bene, Stefano Salvadeo, io la ringrazio per essere stato con noi, devo andare alla prossima pausa per andare poi all'approfondimento dell'ultimo tema di oggi. Le posso chiedere che ne pensa del passaggio di mano del Washington Post a Jeff Bezos, che dice non l'ho comprato, non l'ha comprato Amazon, è Bezos che l'ha comprato. Le interessa il tema? È in linea con il monitoraggio che avete condotto?
Con una battuta, lo invidio molto per le capacità finanziarie. E in secondo luogo, può essere un'utile lezione per molti imprenditori che negli anni hanno accumulato delle risorse finanziarie,
esatto,
importanti,
liquidità,
e le rimettono in circolo nell'economia, andando a investire anche su dei settori come quello dell'editoria che oggi non gode di un momento.
Guardi,
felice.
Non infierisca su di noi. Guardi, adesso sentiamo se dopo la pausa Luca Tremolada, che saluto del Sole 24 Ore, è d'accordo con questo. Luca, ciao.
Ciao, buongiorno.
E intanto io saluto Stefano Salvadeo, a presto, buona giornata, buona serata.
Grazie, arrivederci, buonasera.
Suggerimenti
a tutti
per chi è in viaggio, poi andiamo a raccontarvi cosa è successo al Washington Post.
Ok, vediamolo.
Ecco qua, Ben. È un ottimo pezzo di giornalismo americano che il New York Times non ha.
Non avete niente, una bibliotecaria e una segretaria che dicono che Hunt ha letto un libro, non è sufficiente.
Alla Casa Bianca mi hanno detto che Hunt indagava su Kennedy.
Chi?
Come dire? Vuol dire che vuole il nome?
No, no, che rango, a quale livello?
Non li so, direi.
Ha mostrato particolare interesse? No, ha detto che la Casa Bianca indagava su Kennedy.
Ha mostrato particolare interesse?
Questa è la storia molto più grossa. Una bibliotecaria della Casa Bianca che dice che Hunt ha preso un sacco di libri. Poi una segretaria di Colson che dice che Hunt aveva sua
Bene, Carl. Ben, questo è un pezzo da prima pagina.
Infilalo da qualche parte.
Questo è un servizio maledettamente importante.
La prossima volta documentatevi meglio.
Tutti quelli che vogliono fare giornalisti hanno visto almeno una volta nella loro vita questo film. Luca Tremolada, sei l'unico al mondo che non l'ha visto.
Io
non ci posso credere. Qualche trailer.
No, ho visto qualche. Io leggo le copertine, lo sai. Cioè,
leggi la copertina del film.
E guardo i trailer del film e ne parlo come se.
Che Dio ci aiuti. Allora, questo era Tutti gli uomini del presidente, la storia dello scandalo Watergate, appunto, che costò le dimissioni al presidente Nixon nel 74, se non mi ricordo male, nell'agosto. Peraltro, stiamo quasi festeggiando.
Vorrei tanto contraddirti.
Ecco, guarda, però, ma l'ho sentito in radio oggi. Non è che mi sono messa a studiare. Però insomma il film che per eccellenza racconta la vita dei giornalisti appunto quelli veri, caro Luca, non quelli che stanno qua davanti al microfono dalla mattina alla sera, che appunto sul Washington Post scoprirono tutti gli intrallazzi del presidente Nixon al punto che lo portarono alle sue dimissioni. Perché parliamo di questo? Perché il Washington Post passa di mano, lo compra Jeff Bezos, non è in qualità di amministratore delegato di Amazon che fa questo acquisto, ma a titolo individuale mette sul piatto qualcosina come 250 milioni di dollari. Beh, l'operazione di questo tipo io pensavo che fosse anche un po' più costosa.
Lo pensavamo un po' tutti, però evidentemente sono solo 250 milioni di dollari, l'editoria non è messa così bene. Va anche detto che insomma Jeff
un po' ci viene a comprare anche noi, chissà.
Ma magari, perché non si sa mai per questi nuovi. Ma guarda che non è una cosa così stupida, nel senso che l'idea che i grandi giganti di internet prima o poi decidono di fare gli editori l'abbiamo scritto da anni, ma non ci ascolta nessuno,
ecco.
Perché prima c'è Google, poi c'è Amazon, per ora non è arrivata Apple. Pensa che bello se arriva Apple, mamma mia.
Infatti,
no, vabbè,
dipende
comunque.
Se gli interessano questi cialtroni che vanno in onda tutti i giorni, appunto, comunque la radio con il quotidiano e tutto quanto.
Infatti,
deve comprare tutto il pacchetto questa volta.
Sì, certo, certo. Deve prendere Rosciani e Tremolada al 100%.
Insieme, e non solo. Detto questo, appunto, parliamo dell'importanza di un'operazione di questo tipo. Che obiettivi ha Bezos, appunto, di rilancio per questo quotidiano? Andava poi così male?
No, allora, diciamo solo due cose. 250 milioni non sono tantissimo per Jeff Bezos, che è uno abituato a finanziare startup, aziende e anche cose un po' più grosse. Solo per fare qualche nome, se conosci Airbnb o Uber, che è quella dei tassisti, che ha fatto arrabbiare i tassisti, ecco, le ha finanziate lui, così come ha finanziato nel tempo anche Cia e Second Life. Te lo ricordi Second Life, che è quel mondo virtuale,
no,
che poi
queste
è fallito?
Io guardo Tutti gli uomini del presidente e a Second Life ci giochi tu.
Per dire, allora, l'investimento di Bezos, io ho letto la lettera che ha scritto ai giornalisti.
È stata riportata oggi da molti siti online,
esatto.
Domani la troviamo sui giornali forse.
Ed è abbastanza interessante e divertente, nel senso che Jeff Bezos dice: io non toccherò nulla, non sposterò nulla, sono molto rispettoso.
Oddio, gli palazzi forse li sposta, perché nel senso che la sede del Post forse non rimane più a Manhattan dove è adesso, la vuole spostare in periferia, quindi non è detto forse che...
Beh, ma non è l'unico, anche abbiamo visto il Corriere. Insomma, ci sono cose di questo. Diciamo
ancora
che
sono in solferino.
I giornalisti si spostano, però al di là dello spostare, la cosa più interessante, insomma, che sta dicendo è che vuole sperimentare. Tu conta che Jeff Bezos, quando l'ho incontrato due mesi fa, è uno che ride fortissimo, molto simpatico, ma capisci subito che è un genio del male.
Ti sto già guardando con occhi diversi per il fatto che lo hai incontrato due mesi fa.
No, vabbè, è solo per lavoro,
certo,
non ci diamo del tu, come si suol dire, nel senso che a lanciare un servizio in Italia, ha preso i giornalisti dei quotidiani, gli ha raccontato la sua storia. Però insomma l'impressione è stata quella di una persona estremamente legata all'editoria, che ha cambiato il mondo con il commercio elettronico e che ha il pallino dei contenuti digitali. Infatti Jeff Bezos non solo è commercio elettronico nel senso di oggetti, ma anche libri, chiaramente lo sappiamo tutti, ma ha anche lanciato format televisivi nuovi e sta lanciando anche l'editoria fai da te, per cui insomma io decido di scrivere un libro, passo da loro mi danno una mano e pubblicano il libro.
Ma era una passione sua nota questa, oppure come dire coltivata un po' in sordina ed emersa clamorosamente adesso con questa operazione?
Allora, era una passione nota. Lui a domanda, siccome glielo chiediamo sempre noi giornalisti di tecnologia, ma allora quando ti metterai a fare l'editore, quando comincerai a produrre
contenuti?
Lui ha sempre detto: no, non è quello il core business. Il mio core business, ricordiamoci tra l'altro che Jeff Bezos viene dalla finanza, cioè lui a 20 anni stava negli hedge fund, per cui è uno che ha molto chiaro il business, che non si innamora di settori, non si è innamorato del commercio elettronico, non si è innamorato dei libri, non si è innamorato e non si innamorerà dell'editoria. La utilizzerà per fare altro. La vera domanda che adesso si stanno ponendo un po' tutti quanti è: ma l'informazione gli interessa in quanto informazione o come veicolo?
O quanto abbonamenti digitali e quindi...
O peggio ancora, come veicolo per fare il commercio elettronico. Cioè, la cosa che un po' tutti ci stiamo chiedendo è: va bene, ma i giornali possono essere un contenuto da abbinare alla vendita di oggetti. Se è così...
D'altronde, qualunque sito di informazione che tu apri, come sai, c'è subito il banner, in questo caso potrebbe essere di natura diversa, ma esatto, non ci sarebbe nulla di scandaloso, dico, no?
Se è così è nulla di scandaloso, ma facciamo i cattivi, che è anche più divertente. Okay. Mettiamo che scriviamo un articolo
sai
dove...
Sai che gli uffici stampa di Amazon Italia sono due nostre amiche, per cui non le innervosiamo.
Sì, ma si innervosiscono. Poi adesso saranno al mare.
Ecco,
dai,
se non dici. Ci sentono.
Però, insomma, io scrivo un articolo su Apple e quando leggo Apple viene fuori un tablet, un qualcosa, un marchingegno dove posso comprare direttamente il computer Apple. Allora cosa succede? Io giornalista scriverò quante volte Apple? Tanto, perché più volte scrivo Apple, più volte scrivo Amazon, più volte scrivo anche un'azienda italiana, perché no? Più ho possibilità di usufruire del commercio elettronico e quindi del prodotto. Questa è un'antica paura, nel senso per cui noi giornalisti dovremo scrivere tante volte le aziende, perché questo può o i prodotti, per facilitare il commercio. La metto giù brutta, però è uno scenario. Esatto. Non succederà mai, perché
cosa
non ne ha
bisogno.
Cosa
hanno detto i giornalisti intanto di questa lettera che Bezos si è avuto? C'è stato qualche comitato di redazione del
Post? Esatto, c'è stato un interesse anche uscito, l'ho appena twittata, è una lettera aperta di un giornalista del Washington Post che rispondono a Bezos, è molto simpatica, è molto divertente, gli ricorda che insomma sono importanti, ma un po' un gioco delle parti, ecco, non c'è nulla di strano.
Però insomma, non mi ricordo se l'ho visto stamattina appunto su qualche TG prima di venire al lavoro, Carl Bernstein e Bob Woodward, che sono gli autori appunto del Watergate, dello scandalo Watergate, hanno plaudito a questa novità, per cui evidentemente comunque c'hanno anche i loro anni, quindi io però pieno possesso delle loro facoltà hanno detto che questa è una buona notizia. Caro Luca, grazie per essere stato con noi. Peraltro ci sono anche dei dati recenti sull'andamento degli abbonamenti digitali dei media tradizionali. Per esempio il New York Times ha fatto sapere di essere tornato in attivo nel secondo trimestre dell'anno grazie al balzo degli abbonamenti digitali, più 40%. Evidentemente il futuro è questo, che ne dici?
No, diciamo che noi guardiamo al New York Times come al nostro sacro real. Lì bisogna andare, poi come ci andiamo e in quanto tempo ci andiamo, se siamo bravi ci arriviamo subito.
Benissimo, grazie per essere stato con noi Luca, buona serata, buon lavoro, e anche per questa sera Focus Economia termina qui. Grazie a Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, stasera Valeria Bernardi in assistenza tecnica. Vi auguro a tutti una buona serata, ci sentiamo domani anche domani in doppia veste. Salvadanaio, Focus Economia, a tutti buona serata.
Radio 24, la passione si sente.